Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno e buon lunedì a tutti e a tutte, ore 12:25, cominciamo in fretta e di corsa questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie e abbiamo già pronto un primo collegamento. Per introdurlo passo la parola a uno dei compagni qui in studio per addentrarci nella vicenda.
Sì, allora oggi la prima corrispondenza che facciamo è con un lavoratore della Roma TPL, un compagno iscritto all'Unione Sindacale di Base, e insomma abbiamo contattato lui proprio perché tra qualche giorno ci sarà uno sciopero generale dei dipendenti pubblici in generale, uno sciopero a cui Roma TPL, i lavoratori di Roma TPL che aderiscono al sindacato USB appunto parteciperanno. E prima di iniziare magari a fare qualche considerazione su quello che più in generale è la fase in che contesto si sta inserendo questo sciopero, vorrei passare direttamente la parola al compagno. Ci senti?
Sì, pronto.
Ciao, sì, e insomma volevo direttamente iniziare con te chiedendoti quali sono poi in termini generali i motivi che hanno portato a programmare questo sciopero, perché proprio magari nei mezzi di comunicazione generale tante volte si fa un grande parlare di quello che sta al contorno dello sciopero e la maggior parte delle volte non si va a dire quali sono poi i motivi effettivi che portano i lavoratori a scioperare, quindi volevo iniziare direttamente con questo, diciamo.
Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti e mi scuso se risponderò con una inizialmente con una piccola precisazione. Noi ci auguriamo che la partecipazione sia di tutti i colleghi, i lavoratori del settore, non solo quelli iscritti all'USB, e tanto per essere chiari, perché
certo.
Cioè, insomma, cerchiamo di essere aggreganti, perché negli ultimi tempi purtroppo le divisioni sono tantissime. Allora, per rispondere alla domanda, le motivazioni sono molteplici, legate a qualcosa di veramente serio e gravissimo che si ripercuote ormai da anni, partendo quindi dal problema della retribuzione, perché i lavoratori di questo settore ormai non sanno più nemmeno quando percepiranno lo stipendio. Una volta ipotizzavamo che il ritardo di una settimana, 15 giorni, potesse essere la regola. Adesso ormai arriviamo in periodi come questo, ad esempio, e abbiamo percepito l'ultimo stipendio nemmeno troppo tempo fa, di settembre, vuol dire che molto probabilmente, secondo le premesse, rischiamo di percepire lo stipendio di ottobre e i successivi, rischiando di andare oltre il periodo natalizio. Ora, feste a parte, insomma, qui c'è proprio un problema, non tanto di fare i regali di Natale quanto principalmente di sopravvivere facendo spesa, perché noi abbiamo dei colleghi, ci sono molti monoreddito che hanno veramente difficoltà non solo ad arrivare alla fine del mese per fare spesa, ma anche a mettere benzina, per chi abita magari lontano dai luoghi di lavoro, dai depositi, mettere benzina per andare al lavoro è diventato un problema. Per chi prende servizio alle 5 di mattina, pensare di, quindi non ha altri mezzi se non quello proprio per andare al lavoro, e non avere nemmeno i mezzi economici per mettere benzina allo scooter, alla macchina per andare a lavorare, è qualcosa di inimmaginabile. Quindi è il cane che si morde la coda, perché questo poi genera altri tipi di problematiche, le aziende vessano e pressano a tutti, su tutti i campi impedendo di fatto ai lavoratori qualsiasi soluzione, anche l'accomodamento, che ne so, essere comprensivi per chi viene da lontano, dare un turno che ti permette di lavorare agevolmente, di fare il percorso magari con i mezzi pubblici. Ecco, questo per far capire un attimo il clima. Poi ci sono dei problemi gravissimi, perché si è affacciata di nuovo l'ombra da parte dell'azienda di minacce di licenziamento, e la prima volta erano 338.
Senti, scusa, l'azienda, parli di Roma TPL in questo caso
Roma
specifico?
TPL, tutto, okay. Il consorzio Roma TPL, okay. Scarl, però la Roma TPL, quindi l'azienda madre, ha di nuovo fatto una ennesima comunicazione, che ormai si ripete da 2 anni, e di riduzione del personale. Ora il punto è, questa volta toccherà il personale amministrativo e ispettivo, ma poco importa cosa toccherà. Cioè, questa è un'azienda che ha dei numeri ristrettissimi, soprattutto se la paragoniamo ad ATAC, dove per ogni dipendente che guida ce n'è uno che non guida. Cioè, qui tutte le figure professionali, che si tratti di autisti, che si tratti di personale ispettivo, piuttosto che il personale amministrativo, è ridotto all'osso. Quindi stabilire di ridurre numericamente il personale perché c'è stata una riduzione dei pagamenti o delle commesse, che però insomma non ci sentiamo di appoggiare, perché le contestiamo questi dati da sempre, da quando già lo scorso anno fu aperto il contratto di solidarietà, preceduto da un annuncio di esubero di 338 persone. Poi di fatto in tutto l'anno del contratto di solidarietà il personale viaggiante della Roma TPL ha lavorato con degli orari ben oltre la media prevista contrattualmente, e comunque in alcuni casi e in alcuni depositi c'erano lavoratori che facevano il doppio turno. Quindi questa cosa, oltre ad essere una truffa per chi eroga i fondi per coprire il contratto di solidarietà, è anche un insulto ai lavoratori stessi, perché gli vengono tolti dei soldi. Tra l'altro, le quote percentuali che dovevano rientrare dall'INPS, piuttosto che insomma quelle avallate dalla regione, i lavoratori a distanza ormai di quasi 6 mesi non li hanno mai percepiti. Vuol dire che dentro questo meccanismo degli ammortizzatori sociali ci sono state pure delle anomalie. Fatto sta che questo è un altro degli aspetti che noi denunciamo. L'abbiamo denunciato anche alla Procura della Repubblica senza avere mai risposte, e così come abbiamo denunciato le anomalie, l'abbiamo fatto anche a Pool Anticorruzione, quindi siamo andati da Cantone, gli abbiamo consegnato un faldone dove venivano riportate tutte le anomalie di questo contratto, perché una delle denunce che si ripetono da parte nostra sono le anomalie dal punto di del rispetto del contratto d'affidamento con il Comune di Roma. Queste aziende, tutte le aziende consorziate, dove più dove meno, continuano a non rispondere ai requisiti previsti dal contratto d'affidamento. Lo hanno fatto quando non rinnovavano il parco macchine, continuano a farlo non rispettando l'orario di lavoro, non rispettando l'inquadramento contrattuale dei lavoratori di questo settore, e quindi creando di fatto un settore promiscuo dove ci sono lavoratori che sono inquadrati e fanno altri tipi di lavoro che poi vengono impiegati per tappare i buchi, e quindi impedendo di fatto l'assunzione di altro personale nel settore specifico del trasporto pubblico. Quindi in alcune aziende addirittura, questo è successo anche venerdì scorso, ma succede sistematicamente, le vetture non rientrano e non riescono a finire il servizio, rientrano in deposito richiedo scusa di nuovo, interrompendo il servizio, lasciando a piedi tanta gente nelle fermate, nei capolinea, perché non hanno gasolio sufficiente a completare il servizio, quindi devono rientrare in deposito per fare rifornimento. Una cosa incredibile a raccontarla, però questo accade purtroppo, nonostante lo stesso contratto d'affidamento preveda uno stoccaggio minimo di 5 giorni del gasolio a disposizione dell'azienda. E questo purtroppo noi lo denunciamo, lo sanno tutti, lo sanno tutte le istituzioni, lo sanno tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione, sono state presentate delle mozioni, delle interrogazioni nei consigli, e questa cosa non si sblocca perché c'è una volontà politica di mantenere in piedi questo settore a queste condizioni.
Senti, scusami che ti interrompo, diciamo insomma, da queste prime riflessioni, noi tante volte abbiamo sentito lavoratori di ATAC e di Roma TPL, e evidentemente una delle riflessioni che facciamo è sempre quella che Roma TPL, diciamo, è come posso dire, l'esempio su cui si può tranquillamente scardinare quella retorica che ci, insomma, ci guida da più di 30 anni e che vede, diciamo, il privato meglio del pubblico, e quindi no, appunto l'esempio di Roma TPL ci serve a dimostrare come una privatizzazione che c'è stata di alcune linee, che ricordiamo sono le linee periferiche che esistono in città, evidentemente ci sono condizioni di lavoro che sono già di per sé peggiori di quelle che ci sono state in ATAC. Dico che ci sono state perché poi invece la tendenza è quella di andare sempre di più a privatizzare tutto il comparto pubblico, tutta ATAC. Quindi siamo di fronte, diciamo, a un processo che cerca di equiparare le condizioni di lavoro in peggio, verso il basso,
a ribasso.
E quindi, insomma, tante volte abbiamo ragionato sul fatto che già di per sé i contratti di lavoro dei lavoratori a Roma TPL erano peggiori dei contratti di lavoro per chi lavorava in ATAC, sia in termini di salario che in termini di agibilità. Io ti faccio questa domanda: quando è stato programmato questo sciopero, inizialmente c'era un'adesione di tutti i sindacati, anche dei sindacati confederali. Questo, diciamo, poi come succede, diciamo, abbastanza spesso, i sindacati confederali si sono ritirati da questo sciopero. È giusto e corretta
questa informazione? Allora, è giusto e corretto. E diciamo questo, io ero presente quando l'assessore, fortunatamente non dimissionario, insieme al prefetto che aveva organizzato l'incontro, chiedeva ai sindacati una presa di coscienza e soprattutto fiducia per le iniziative che si stavano intraprendendo per cercare di risolvere le problematiche della Roma TPL. Di fatto però ci fu una premessa da parte del prefetto Gabrielli, e bisogna distinguere, perché ormai ce ne abbiamo ben tre a Roma di prefetti che gestiscono la città,
sì.
Tra i servizi pubblici, tra il commissariamento di Roma e appunto la delega al giubileo. Siamo amministrati da tre prefetti, è una mega governance,
una sorta di triumvirato, possiamo dire.
Esatto. E diciamo che Gabrielli fece una premessa in quell'incontro in prefettura, dove comunicò ufficialmente che qualsiasi decisione si sarebbe presa in quel tavolo, comunque non sarebbe ricorso un'ulteriore volta alla precettazione. Quindi nessuno era obbligato a prendere una decisione che fosse di revoca o di differimento dello sciopero. bisognava solo ascoltare quali erano i punti da mettere sul tavolo, cioè cosa, qual era la contropartita per interrompere un'azione di protesta. Bisogna dire che, visto la gravità della situazione, anche se noi in USB non siamo molto propensi a accettare quelle promesse dell'ultimo minuto senza avere certezza del mantenimento di quelle promesse, ma la situazione era talmente grave, i ritardi delle retribuzioni erano tali e le condizioni dei lavoratori erano tali, che probabilmente avremmo preso in considerazione non una revoca ma magari un differimento, se avessero preso degli impegni seri, certi, cosa che non hanno voluto fare. Cioè, il massimo che sono riusciti a fare è promettere una data certa di pagamento delle aziende senza mettere nero su bianco che ci sarebbe dovuta essere una data certa delle retribuzioni dei lavoratori. Non hanno voluto mettere nero su bianco nemmeno l'impegno di interrompere istantaneamente il prelievo forzoso delle quote arretrate del chiamiamolo premio comunale, insomma una indennità che veniva erogata dal comune denominata ERG, che il comune ha disdetto unilateralmente, che i lavoratori di questa azienda non percepiscono più. Cioè noi fino a prima dell'estate percepivamo questi circa 70-75 euro a seconda del parametro che l'azienda non ha più erogato, in quanto il comune ha detto che da quel momento in poi non era in grado di rispettare quel pagamento, che peraltro non aveva mai rispettato fino a quel momento, perché quei soldi dal momento dell'accordo sottoscritto con il comune non erano mai stati messi a bilancio e, viste le ristrettezze economiche, il comune non aveva più fondi comunque per erogare né gli attuali né i pregressi. L'azienda da quel momento in poi ha interrotto il versamento delle quote da quel momento in poi, cosa che poteva anche essere accettata, magari se ne poteva fare sopra una discussione, se sarebbe stata una battaglia sindacale lo avremmo sicuramente fatto, ma la cosa assurda, che secondo me non può fare, infatti ci stiamo attivando legalmente, è che non poteva e non può continuare a toglierci le quote versate negli anni precedenti fino a quel momento. Cioè, in pratica, i lavoratori di questa azienda si sono visti da un mese all'altro decurtare quasi 150 euro al mese dalla busta, e ripeto, i soldi pregressi sono stati versati in busta paga e sono stati anche tassati, quindi non so in che modo l'azienda può pensare di continuare a toglierceli. Fatto sta che le azioni legali verranno sicuramente intraprese, ma avranno la loro durata, ma nel frattempo i lavoratori sono penalizzati mensilmente, oltre a delle quote importanti che già sono state tolte dall'inizio dell'anno. Ci hanno tolto anche un premio di risultato che è previsto tra l'altro dal capitolato d'appalto, che debba essere erogato a seguito di accordo tra le parti sociali e l'azienda per arrivare a equiparare lo stipendio dei lavoratori della Roma DPL a quelli dell'altra azienda romana, che è la Roma, che è l'ATAC, appunto. Quindi in totale i lavoratori della Roma DPL dall'inizio dell'anno ad oggi stanno gli è stato tolto e gli sono stati tolti 250 euro ogni mese di lavoro. Quindi, oltre a questo,
250 euro, insomma, che sono è una cifra molto importante,
su stipendi che tra l'altro neanche arrivano. Questo è il punto, cioè questo, cioè veramente siamo in una condizione insostenibile. Io conosco un sacco di miei colleghi che stanno preparando curriculum, che ormai da mesi stanno facendo domande di lavoro, in un momento o dall'altro qui il lavoro veramente è difficile trovarlo, ma si accontenterebbero di qualsiasi cosa, perché anche viaggiare, gente che lavora fuori, abita lontano, e si accontenterebbe di uno stipendio ridotto pur di avere comunque uno stipendio alla fine del mese, perché non sappiamo più quando ci pagheranno. Questo è il problema, e non stiamo parlando solo delle tredicesime e quattordicesime, che da sempre sono arrivate in ritardo e abbiamo dovuto fare delle battaglie. Qui parliamo proprio dello stipendio, parliamo delle indennità che da un mese all'altro non hai più, parliamo oltretutto di lavoratori che vivono già situazioni difficilissime, perché in tantissime aziende, ma in quasi la totalità dell'azienda, ma in molte aziende ancora di più, si vivono situazioni minatorie, ricattatorie, vessazioni continue. Cioè il rapporto è proprio con datori di lavoro, con padroni che hanno la sindrome, permettete una battuta, del marchese del Grillo, cioè della serie io so io e voi non siete un cazzo, scusate, però è proprio questo l'atteggiamento, perché io mi trovo a discutere dei disciplinari con l'azienda che spesso e volentieri punta i piedi su cose assurde, cioè lavoratori sanzionati per malattia tattica, cioè tu stai male, scopri il servizio perché ti sei ammalato, c'è un certificato medico e l'azienda dice che lo fai apposta, quando rientri al lavoro esci, praticamente ti hanno tolto dalla turnazione e incominci a dover telefonare ogni giorno senza quindi poter nemmeno cambiare un turno se hai una visita medica, una cosa del genere, e sei costretto a chiamare tutti i giorni per sapere che faccio domani, la sera ti danno il turno e tu sai quello che farai la mattina dopo. Cioè una cosa assurda per un lavoratore a turni, perché il lavoro a turni è già considerato un lavoro usurante per la difficoltà a progettare e programmare la propria vita privata e familiare. Immaginiamo queste forme di ripercussione e di ricatti. Cioè io oggi non voglio fare dei nomi di aziende, perché rischierei di fare torto poi ad altri lavoratori di altre aziende che vivono situazioni analoghe, no? Però dove più dove meno questa è una costante, una normalità. Questo vuol dire privatizzare, questo vuol dire non riuscire ad offrire un servizio accettabile alla cittadinanza, perché nonostante le vetture sono nuove, noi denunciamo quotidianamente il mancato funzionamento di alcuni aspetti delle vetture per mancanza di manutenzione. Cioè ogni giorno noi usciamo con mezzi che hanno lo stesso problema del giorno prima, nonostante siano ancora in garanzia.
Senti, perché scusa che ti interrompo, per continuare con questa riflessione, volevo giusto sottolineare che per noi è importante, molto importante, che venga raccontato tutto quello che ci stai raccontando, sostanzialmente quali sono le condizioni di lavoro dentro il settore dei trasporti più in generale, nel particolare, in questo caso, dentro la Roma TPL, proprio perché quando si parla di trasporti si parla sicuramente di chi ci lavora, e il compito qui nostro che ci diamo nella trasmissione Corrispondenza Operaia è provare a dare voce alle lotte e poi c'è anche l'altra questione, appunto, c'è anche l'altra questione trasporti, appunto, come un servizio, diciamo, sì, che viene offerto, e purtroppo, diciamo, negli scorsi mesi abbiamo assistito, diciamo, a situazioni in cui gli utenti soffrono di una situazione abbastanza pesante e particolare. Noi tutte le volte che ci affrontiamo questo argomento ci teniamo a precisare come quella rabbia giustificata per un servizio pubblico che è andato sempre peggiorando e che appunto ha sempre offerto meno servizi, qualche poco, un annetto fa, se non ricordo male, in ADAC girava un fogliettino che era la razionalizzazione delle linee, sostanzialmente significato che tante linee sono state tagliate, soprattutto
ha riguardato
linee,
anche la Roma TPL,
ha riguardato anche la Roma TPL, perfetto, ecco. E quindi c'è una giustificata rabbia poi di chi i mezzi pubblici ci deve prendere tutti i giorni per spostarsi verso il proprio luogo di lavoro, ma che secondo noi questa rabbia è l'altra faccia della medaglia, della rabbia e delle rivendicazioni di lavoratori a cui appunto le proprie condizioni di lavoro sono andate sempre peggiorando e che naturalmente si trovano nell'impossibilità la maggior parte delle volte di essere in grado di offrire un servizio efficiente, efficace, chiamiamolo come vogliamo, ma è appunto che possa effettivamente essere in grado di soddisfare le necessità di chi vive poi nei quartieri periferici, cioè chi si deve spostare verso il centro per lavorare, le necessità di proletarie, lavoratori e lavoratrici che insomma appunto soffrono di questa situazione. Ma noi, per noi uno dei messaggi importanti che proviamo a dare è proprio che questa rabbia è la stessa, diciamo, la stessa lotta di chi invece prova a resistere e prova, diciamo, a non farsi togliere tutto quello che c'ha, e anzi, diciamo, mettere in luce come già tanto è stato tolto per chi ci lavora. Per tornare anche un po' all'input iniziale, chiudo, diciamo, in questo, in tutta quella che è la ristrutturazione del pubblico, diciamo, i sindacati confederali hanno avuto un ruolo, diciamo, attivo nel sostenere, diciamo, questo questo smantellamento, tante volte proprio attivamente, altre volte magari facendo gli indifferenti. Se oggi ci ritroviamo...
Ma sono stati molto complici esatto, in tutta questa fase, da molto tempo ormai, e sottoscrivendo accordi, firmando appunto quel contratto di solidarietà di cui parlavamo prima, e soprattutto non preoccupandosi mai di questo tipo di rapporto, che sembra che sul piano sindacale, mi dispiace adesso magari di fare un po' la parte del difensore dell'USB, però è la realtà dei fatti. Noi cerchiamo da anni di portare avanti questo progetto insieme ai cittadini, con dei comitati che sono molto vicini e sono parte integrante dell'USB, proprio perché riteniamo l'importanza di questo tipo di rapporto fondamentale per la soluzione del problema. Cioè, questa guerra tra poveri che si è venuta a creare ogni volta che l'amministrazione comunale ha puntato il dito contro i lavoratori per giustificare tutte le schifezze che avrebbe poi fatto successivamente, è un disegno ben preciso, come hai fatto presente prima, perché il problema è proprio questo. La poca conoscenza che c'è di questa realtà della Roma TPL fa sì che la stessa Roma TPL genera le difficoltà e i disservizi che i cittadini vivono tutti i giorni, ma non conoscendo l'esistenza di questa azienda, la maggior parte dei cittadini, degli utenti, non l'attribuiscono a un'azienda privata, l'attribuiscono al sistema ATAC. Quindi far presente e cercare di portare poi il problema sul discorso del pubblico o del privato, dicendo che la privatizzazione è l'unica soluzione per risolvere il problema, se sapessero come funzionano già oggi le aziende private, cambierebbero sicuramente idea ai cittadini che sostengono questa teoria malsana del insomma molto renziana, ma molto europea tutto sommato, e che si sta importando piuttosto in tutte le aziende municipalizzate, un po' in tutti i servizi, non soltanto nel trasporto pubblico. Quindi questo è fondamentalmente il messaggio che dovrebbe passare. Noi abbiamo fatto quell'iniziativa di venerdì e ne stiamo facendo molte sulle piazze per cercare quella di Piramide, per cercare di parlare proprio con quei cittadini, quegli utenti che hanno le condizioni peggiori di trasporto, quelli della Roma Lido, proprio per far capire che i lavoratori insomma hanno una testimonianza che deve essere però di tentativo di complicità, perché soltanto se facciamo una lotta di classe come cittadini riusciamo a risolvere i problemi che ci abbiamo davanti, almeno aumentiamo le probabilità di raggiungere il risultato. Se ci dividiamo in categorie rischiamo di farci la guerra tra di noi, ma non arriviamo molto lontano, secondo me.
Senti, scusa, un'ultima domanda, poi magari ricordiamo l'appuntamento dello sciopero e col corteo che ci sarà in fin chiuso. Appunto, privatizzazioni significa condizioni peggiori per chi ci lavora e maggiori ricattabilità nel proprio posto di lavoro, significa anche aumento del costo del servizio, poi sostanzialmente. Io ho un'informazione, dovrebbe essere che ultimamente è stato disdetto un accordo che insomma permetteva ai pendolari di avere un unico abbonamento, un unico biglietto, nonostante dovesse cambiare magari il treno piuttosto che poi la metro. Ecco, tu sei a conoscenza di questo, ci puoi confermare che è stato disdetto? Questo significherà che chi appunto viene dalle zone periferiche di Roma e magari deve prendere un treno e poi un autobus dovrà fare due biglietti separati o due abbonamenti separati, e naturalmente questo significherà un ulteriore aumento di quello che sarà la spesa.
Allora, ne sono a conoscenza perché ahimè nella mia famiglia, a dimostrazione di quello che dicevo prima, di quanto è vicino poi il lavoratore e l'utente, nella mia famiglia abbiamo ben tre abbonamenti metro e bus, io abito fuori Roma, quindi nel momento in cui questa cosa diventerà attiva, perché non mi risulta lo sia ancora, non sono scattati alcun tipo di controlli, ed è un piano che probabilmente sarà anche piuttosto imminente, ma ancora non in vigore che mi risulti. Mi auguro che di non aver perso qualche comunicazione, perché altrimenti vuol dire che i miei familiari stanno viaggiando illecitamente con uno degli abbonamenti non coperto. Sì, in effetti questo è un ulteriore problema che è frutto di un piano che come OSB abbiamo contestato fin dal suo, dalla sua progettazione, fin da quando tutti gli organi che sedevano al tavolo per pianificarlo incominciavano a discuterne le prime volte, e questo piano della mobilità unica regionale, che dovrebbe vedere un aspetto unificato ma solo dal punto di vista logistico, mentre invece si rischia poi uno spacchettamento ulteriore ancora più grande di quello che c'è adesso con appalti, subappalti. Questo sarebbe qualcosa di veramente disastroso, anche perché sono obbligato, proprio per rispondere a questa domanda, a ribadire una frase infelice dell'assessore Esposito, che dimostrava tra l'altro la sua incapacità politica, perché mai un assessore nella sua posizione avrebbe potuto e dovuto dire una cosa del genere. Lo dico per lui, quando disse che era impossibilitato ad intervenire più di una certa misura nei confronti della Roma TPL in quanto azienda privata, nonostante lui rappresentasse il comune che era il committente dell'appalto. Allora io dico, oltre alla penalizzazione economica, perché nessuna azienda privata ha a capo dei filantropi, no? Nessuno lo fa per filantropia, tutti lo fanno per fare utili. Quindi rispetto alla gestione pubblica, una gestione privata, ci dobbiamo mettere sopra quelli che sono gli utili dell'azienda, oltre al costo vivo del lavoro stesso. Ma questa è matematica spicciola. Ma facendo quell'affermazione, Esposito ci ha fatto capire quanto è difficile per un'amministrazione comunale intervenire nei confronti di un soggetto privato. Immaginiamo estendere questa condizione a livello regionale in tutti i settori, urbani ed extraurbani. Vuol dire la totale, completa e impossibilità di controllare ogni azienda quello che fa nella sua piccola fetta di territorio. Questo sarebbe disastroso. Vorrebbe dire, così come si sta facendo nelle zone dove ci sono gli ospedali che hanno avuto tagli e creano dei disservizi, obbligando la gente ad andare nelle strutture private, vuol dire che questo autorizzerebbe o imporrebbe alla maggior parte dei cittadini che abitano fuori dalle grandi città e devono lavorare in una città come Roma, prendere a tutti i costi la macchina e muoversi con la macchina propria.
Sì, penso che insomma con questa riflessione possiamo chiudere la corrispondenza, giusto perché appunto è un po' emblematica di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. Io ti ringrazio, noi qui dallo studio ti ringraziamo, perché sei stato chiaro e utile a darci le informazioni, per farci ragionare su un aspetto molto importante della fase che stiamo vivendo. Chiuderei questa corrispondenza rilasciandoti la parola per rilanciare appunto lo sciopero, rilanciare la partecipazione, che giustamente, come hai ricordato tu all'inizio, si spera e deve essere una partecipazione di tutti e tutte le lavoratrici del comparto pubblico in generale e dei trasporti nel particolare. Quindi se ci ricordi l'appuntamento dello sciopero, sostanzialmente del corteo che ci sarà anche a pomeriggio, corteo che era stato inizialmente non concesso e poi con una trattativa appunto si è permesso del corteo, perché ricordiamo che poi in questa città abbiamo un regolamento per cui ci sarebbe il divieto di far cortei al centro di Roma, quindi un altro aspetto molto emblematico della fase che stiamo vivendo.
Sì, in effetti. Comunque, risolto questo problema, il corteo ad essere organizzato partirà dal Colosseo alle 10 abbiamo dato un appuntamento sul nostro volantino per non scoraggiare i lavoratori del trasporto pubblico che entreranno in sciopero dalle 8:30, potranno rientrare nei depositi e si recheranno sul posto, ma di fatto l'appuntamento ufficiale è alle 9:30 presso il Colosseo. Ci sarà questo corteo che finirà nei pressi del Senato, quindi un corteo che toccherà un po' i punti importanti, perché passeremo sotto al Campidoglio, quindi insomma invitiamo tutti alla partecipazione, proprio per quello che dicevo prima. È fondamentale che i cittadini, gli utenti che vivono i disservizi non solo del trasporto pubblico partecipino a queste iniziative, perché saranno presenti a questa iniziativa che nasce come sciopero nazionale del pubblico impiego, ma a Roma saranno presenti anche tutti i lavoratori dei servizi pubblici locali, quindi tutti i comunali, diciamo, e pubblici, e, cioè comunali e privati. Quindi questo è un appello importantissimo, perché potrebbe essere un'occasione per proseguire insieme, lo sarà sicuramente, ma per chi non ha mai partecipato a queste iniziative, capire che c'è qualcuno che fa sul serio e non pensare, come purtroppo molti cittadini fanno, che i sindacati sono tutti uguali, che tanto poi alla fine gli scioperi non servono a molto. Gli scioperi servono, e tantissimo, e lo dimostrano le stesse istituzioni e l'attuale governo, che stanno facendo di tutto per impedirlo. Se fossero inutili e non sortissero effetti, non sarebbe la prima preoccupazione di chi ci governa quello di impedirli. Mi sembra una riflessione importante.
Perfetto, perché... sì, sottoscriviamo in pieno quest'ultima riflessione, rilanciamo l'appuntamento di venerdì 20 novembre, quindi la partecipazione allo sciopero e al corteo alle 9:30, che partirà alle 9:30 dal Colosseo. E insomma, noi ci risentiamo nelle prossime settimane anche per continuare questi ragionamenti e per fare magari delle valutazioni su questa giornata, questa importante giornata di mobilitazione. Va bene, intanto
Vi ringrazio molto comunque dello spazio che ci avete dato, perché come sapete non accade molto spesso, purtroppo, di affrontare direttamente ed esplicitamente questi problemi, quindi grazie a voi.
Perfetto, grazie a te, noi insomma siamo contenti di questo. A presto.
Bene, a presto, buona giornata a tutti.
Ciao.
Guerra agli umani, cervello in metastasi, anima e ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anima e ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Tutto quello che possiedi ti possiede, per questo metto mine sotto i ponti e faccio buchi nella rete. Mando all'aria piani di chi ci vuole nati morti, perché questa è una guerra agli umani, ma non ve ne siete accorti. Ai ferri corti con il circostante in più, resto io contro tutto il resto che mi butta giù. E tu ormai manco più rispondi, ti fottono con quello che mangi, quello che compri, l'aria che respiri, il tempo che ti levano. Le mie speranze sono in alto mare e lentamente annegano. Mi fregano la vita a colpi di idiozia, e tanto come sempre poi la colpa resta mia. Fanculo sia la polizia, ma fanculo pure a te se poi ti bevi ogni singola bugia che sponsorizzano. Hanno in appalto il tuo domani, e tu che fai? Questa è una guerra agli umani. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anima e ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anima e ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Manna. Lo speaker parla molto, ma il suo volto non lo vedi che parla. Sei proprio in gamba, sei il primo ma non puoi cambiarla. E mentre tu festeggi tutto crolla se cerchi di afferrarla. Sto mezzo passo avanti, ma vedo coi tuoi occhi e vedo quanti. Società crack, no, spiriti, no, santi. Abbiamo calli sulle mani, siamo tanti, zero vincenti. La testa dura e armata da far paura, la morte della fantasia fra quattro mura. Mi chiedo ancora quanto dura, mi chiedo se la gente non lo sa. Io sto guardando nella serratura, non ho la formula o la cura. È l'uomo che fotte se stesso, del resto tutto muore, rinasce come la natura. E questa è guerra agli umani, e come polvere da sparo ci consuma. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anima e ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anima e ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Ho visto i genitori nel boom del commercio mondiale, con i figli nel boom del terrorismo globale. Scende in strada a protestare contro il loro stesso stile di vivere, comprare e consumare. E
puoi crepare, si mette male, è tutto programmato, un altro dato per l'ennesima ricerca di mercato. Io sto barricato per difendermi il domani, quando avranno già dichiarato un'altra guerra.
Un'altra guerra agli umani, signori degli anelli di fumo, maestri dell'essere nessuno, campioni del consumo senza fare rumore. Si fottono tra loro nel balletto del colletto bianco in do minore. Ho un'idea per ogni tuo milione, mille sfumature, ogni tuo colore. Apro gli occhi e pure il cuore, e se nulla vuole comandare coi suoi piani, resto refrattario in questa guerra agli umani.
Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati.
There's a war going on outside, no man to stay from. There's a war going on outside.
E allora rientriamo in onda con la seconda corrispondenza di questa giornata. Purtroppo siamo andati un po' oltre con i tempi, ma volevamo comunque sentire questo lavoratore per parlare dello sciopero che c'è stato il 13 novembre in tutta Italia sulla scuola. Ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, buongiorno. Allora magari puoi iniziarci un po' con un racconto, una breve analisi su come è andata questa giornata.
Allora, io naturalmente parlo di Roma e parto da una premessa, insomma, che però ha riguardato un po' tutta l'Italia, un atteggiamento da parte della questura e in genere del governo molto intimidatorio, insomma, rispetto ai cortei, rispetto alla possibilità di manifestazione, eccetera. Però il numero di studenti in modo particolare e la convergenza tra studenti e lavoratori ci ha permesso di svolgere un corteo che è stato diciamo anche interessante per me, inaspettato rispetto anche ai numeri, perché gli studenti non tutte le organizzazioni avevano sostenuto questa giornata. Per quanto riguarda il rapporto con la mobilitazione dell'anno scorso, purtroppo quest'anno paghiamo una serie di problemi, tra cui parlo dei lavoratori. Diciamo che la riforma non mostra palesemente tutti i suoi aspetti più nefasti, cioè il governo non ha accelerato l'attuazione della riforma e quindi alcuni lavoratori non hanno ripreso la mobilitazione. In più la maggior parte dei sindacati che l'anno scorso avevano scioperato, purtroppo, almeno a me pare, che hanno un po' tirato i remi in barca.
Sì, ci siamo. Noi vogliamo un po' sapere in realtà qual è, cosa si muove proprio tra i lavoratori. In realtà qui a Roma sappiamo che c'è un gruppo forte comunque di lavoratori, specie diciamo organizzati con gli autoconvocati scuola, se vogliamo, quindi questa esperienza politica che più volte abbiamo presentato qui in radio. Magari se puoi dirci un po' qual è il livello della riflessione, se ci sono delle prospettive diciamo per questi mesi per riprendere un po' la lotta.
Sì, diciamo che noi come lavoratori autoconvocati, poi lo sai, facciamo un po' parte di, siamo trasversali ai sindacati, e abbiamo investito diciamo anche su questa giornata e speravamo poi in un corteo unitario, invece purtroppo i sindacati di base si sono divisi su due cortei. Per quanto riguarda diciamo il lavoro da fare nelle scuole, devo dire che i colleghi rispetto al comitato di valutazione hanno espresso diciamo una fortissima contrarietà, difficile poi da concretizzarsi, però non c'è una volontà di tirare i remi in barca. Per quanto riguarda, adesso ci sono due riforme insomma che fanno parte della riforma e che verranno attuate. Una è il comitato di la riforma del sostegno, che ha degli aspetti diciamo drammatici, perché punta all'eliminazione dell'insegnante diciamo di sostegno e alla medicalizzazione del sostegno, quindi praticamente una riduzione drastica del progetto di integrazione, e su questo credo che dovremmo coinvolgere oltre i lavoratori anche le famiglie. E poi appunto c'è il problema sempre dell'aumento dell'orario di lavoro, in più c'è una situazione drammatica per quanto riguarda i precari, quindi noi ci rivediamo in assemblea mercoledì, faremo il punto diciamo di questa situazione e cercheremo di lavorare appunto nel concreto su questi temi. In più vorremmo portare avanti il rapporto di collaborazione, confronto e anche partecipazione, perché noi siamo partiti da Piramide con gli studenti che hanno manifestato con noi.
Sì, sì, scusami, sono un altro compagno che sta in studio, io insomma mi veniva da fare una riflessione. Secondo me, insomma, le mobilitazioni che ci sono state nella scuola degli insegnanti prima dell'estate, a ridosso insomma delle vacanze estive, sono state mobilitazioni molto importanti in un clima generale in cui nel nostro paese magari abbiamo difficoltà, ci sono delle difficoltà a estendere, a mobilitarsi in massa magari contro i processi che in generale in questa fase stanno accomunando chi lavora sia nel pubblico ma anche nel privato. Il pubblico e la scuola è un punto diciamo importante. Noi prima della tua corrispondenza abbiamo sentito un lavoratore della Roma TPL, insomma l'ADAC, la questione dei mezzi di trasporto, quindi tutta quella che è stata la ristrutturazione del pubblico. Dico questo perché poi nelle mobilitazioni che ci sono state appunto in estate tanti lavoratori sono riusciti a far emergere alcune ragionamenti che vanno oltre magari il semplice contrasto a quella
riforma. Scusa, con questo tu hai totalmente ragione, cioè una riflessione che noi abbiamo provato a portare avanti soprattutto l'estate. Adesso voglio dire insomma in particolare sul tema del pubblico impiego, perché cioè il governo si muove fondamentalmente su una logica, e io l'ho notato osservando le mobilitazioni delle maestre comunali, dei lavoratori dei mezzi di trasporto, se vogliamo anche sulla sanità, insomma. Cioè si tagliano pesantemente i servizi la responsabilità viene scaricata tutta sui lavoratori, quindi c'è quello che per noi è il tema della valutazione, diciamo negli altri settori appare sotto forma di meritocrazia, di concezione appunto individualistica del rapporto tra padrone e lavoratore, insomma, perché poi alla fine per noi lo Stato appare nella forma del padrone, e su questo siamo sempre stati aperti a una riflessione. Pronto?
Sì, sentiamo bene.
Vorremmo che, ecco, per questo io penso che sia importante il percorso, magari abbiamo cominciato anche con le maestre d'asilo che sono più vicine a noi, per questo credo che sia importante anche la logica degli autoconvocati, perché a volte al di là dei limiti di tempo di un lavoratore, del fatto che è preso dalla sua vertenza, c'è anche la separazione tra sindacati, che le date che si scelgono per gli scioperi eccetera, che impediscono una maggiore convergenza, no?
Sì.
Perché per esempio sarebbe importante, perlomeno tra sindacati di base, fare uno sciopero del pubblico impiego, cioè puntare sugli scioperi del pubblico impiego, no? Perché però mettendosi d'accordo, ecco.
Sì, no, poi abbiamo chiuso la corrispondenza precedente appunto dicendo che appunto lo sciopero è uno strumento importante e proprio in questo momento, diciamo, la sua importanza si vede nei tentativi quasi ormai riusciti da parte dei governi, dei padroni, sostanzialmente di negare questo diritto e di distruggere la possibilità di scioperare dei lavoratori. Quindi evidentemente, diciamo, è ancora uno strumento che hanno i lavoratori in mano, forte, per provare a invertire un po' la tendenza che c'è negli ultimi anni. Ma io appunto dicevo, giustamente tu mi hai risposto benissimo, secondo me era importante notare come l'esperienza poi che c'è negli autoconvocati, che si è fatta sentire nelle mobilitazioni estive, è un'esperienza che ha continuato e continua a lasciare il segno, e si è visto anche appunto questa giornata di mobilitazione dei giorni scorsi, in cui magari più da protagonisti l'hanno fatto gli studenti che invece magari sono mancati nelle mobilitazioni precedenti, però anche in una giornata che ha visto un po' più da protagonista le mobilitazioni studentesche, appunto la presenza di insegnanti dentro quei cortei che continuava a portare una critica alla buona scuola per provare a combattere questa riforma, ma che provava a inserire dei contenuti più ampli, evidentemente, diciamo, è importante perché appunto questo processo evidentemente non cambierà, si continuerà, probabilmente dovremo assistere a un continuo peggioramento di quelle che sono da una parte le condizioni di lavoro, dall'altra dei servizi offerti, tutto il discorso sulla formazione, che tipo di formazione si sta immaginando, che tipo di scuola si sta immaginando, che tipo di pubblico si sta immaginando. Evidentemente, diciamo, hanno bisogno di un recupero di rapporti di forza, diciamo, più importante di quello che ci abbiamo in questo momento, ma per fare questo ogni momento di lotta, ogni momento di riflessione è importante.
Scusa, vorrei solo dire una cosa, che poi noi lo sappiamo, sono anni che ci battiamo per la scuola pubblica, che il movimento c'ha alti e bassi, no? Però l'importanza dello sciopero del 13 è stata in un momento, diciamo, di difficoltà, ma oggettiva, cioè determinata poi anche dalla difficoltà di portare avanti, cioè di convincere la gente su altri punti, dato che è passata la legge, no? Però è stato importante questo sciopero perché segna mantenimento di una resistenza all'interno del mondo della scuola dopo che è passata una legge con un'opposizione generale, ecco, da parte di tutti gli insegnanti. Quindi poi fondamentalmente mi sento soddisfatto per due ragioni, nonostante riconosca la partecipazione non è stata massiccia, insomma, però sono stato soddisfatto per due ragioni. La prima è che c'è stata comunque una presenza di insegnanti nel corteo, non è stata proprio esigua, insomma. E la seconda è che siamo riusciti a manifestare, quindi il governo non ci voleva far manifestare, e questo insomma lo ritengo importante, perché segna una continuazione della mobilitazione, c'è cioè una tenacia nella resistenza, io credo anche una capacità, quando si riproporranno poi i decreti attuativi, di riprendere il filo della lotta, insomma.
Esatto, un po' è questo il ragionamento che volevo fare. Se a quelle mobilitazioni degli insegnanti prima dell'estate, che ho citato più volte, magari si è arrivato dopo un periodo in cui mobilitazioni nell'ambito della scuola non ce n'erano tantissime, evidentemente quelle mobilitazioni e questo giornata di sciopero che c'è appena stata continuano a tracciare una linea invece importante, che si può ritrovare poi in momenti in cui appunto altri decreti attuativi, altre riforme, immagino si dice tanto, viene detta, evidentemente si farà la buona università e in tutto questo processo di riforme che si va strutturando e attuando, diciamo, le mobilitazioni che ci sono state nella scuola, diciamo, tracciano un percorso importante su cui si può continuare.
Va bene, penso okay. Che i punti fondamentali li abbiamo segnati. Noi abbiamo un'assemblea.
Esatto, se ci vuoi ricordare in chiusura l'appuntamento della vostra assemblea, anche un po'.
Allora, aspetta, che devo vedere. Allora, scusa, dovremmo avere un'assemblea mercoledì a Comunia, però non te lo posso dire con certezza perché dovrei andare a vedere.
Vabbè, comunque, insomma, le informazioni girano, ci sono dei siti online, insomma, anche mettere autoconvocati scuola Roma.
Sì, autoconvocati scuola Roma, esatto, e vediamo un'assemblea della prossima settimana dove rifaremo il punto e ripartiremo con un lavoro che poi, cioè, la cosa più importante è pure il lavoro quotidiano e le indicazioni che noi diamo agli insegnanti sulle questioni concrete, cioè sui problemi che loro vivono giorno per giorno.
Esatto, sì, condividiamo questo ragionamento. Il lavoro quotidiano è quello sicuramente più difficile, ma è quello più importante da portare avanti. Quindi con questa riflessione penso che possiamo chiudere la corrispondenza. Ti ringraziamo, se ci sono altre osservazioni da fare, ci ringraziamo per la disponibilità e insomma speriamo di contattarti più avanti e parlare di altre giornate importanti di mobilitazione nella scuola.
Ok, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie quando sono le 13:19, purtroppo concludiamo in ritardo e ci sentiamo lunedì prossimo. Nel frattempo invitiamo, come stiamo facendo più e più volte dai microfoni di questa radio, a sottoscrivere, a trovare dei modi per finanziare la radio stessa, perché comunque la situazione è abbastanza critica dal punto di vista delle condizioni materiali di gestione di questa radio, che vive dal 1977 senza padroni, senza pubblicità e senza finanziamenti, ma solo ed esclusivamente con l'autofinanziamento di compagni, collettivi, centri sociali, per cui questo è semplicemente un ripetere l'invito e ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata a tutti e tutte.
Medine, don't panic, muslim, je le suis every day. Écoute ma chronique d'une république effritée. Boulet rien de ta barbe, dis-leur don't panic. Musulmane de ton poil, dis-leur don't panic. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma donne vie, c'est le don't panic. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panic. Africain de ta peau, dis-leur don't panic. Musulman de ta foi, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma donne vie, c'est le don't panic. Vêtement, le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mes couplets viennent en faire taire tellement. Je suis un religieux avec le sens de l'entertainement. Aucun autre axe dans mes chronopostes. Y croire c'est comparer les motocrottes et les motocross. Mon dynamisme est un bâton de dynamite, effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique. Don't panic, j'arrive pour formuler nos intentions. On n'incite pas nos sœurs à être candidates à l'excision. Nous aussi on souhaite émanciper la femme, mais on ne réglera pas le problème en relouquant les afghanes. Travail égal si je te paye inégal. Pour femme, c'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame. Parce que silencieux sont leurs marches. Pour respecter nos sœurs, on n'attendra pas le 8 mars, non. Hypocrisie d'une société patriarcale qui transforme l'injustice en patriote acte. Libertine, laïcité, liberticide qui violent nos droits civiques sans préservatif. Boulet rien de ta barbe, dis leur don't panic. Musulmane.
bandes de pourvoile, dealer compte panique. Banlieusard de ta ville, dealer compte panique. Mon slogan, ma devise, c'est le compte panique. Prolétaire de ta classe, dealer compte panique. Africain de ta peau, dealer compte panique. Musulman de ta foi, dealer compte panique. Mon slogan, ma devise, c'est le compte panique.
Vêtements, le monde est plein d'entêtements. Les entêtes dans la presse font des têtes d'enterrement. Mais mes couplets viennent en faire terre tellement. Je suis un banlieusard avec le sens de l'entertainement. Le taf nous fuit comme Richard Kimble. Faut caler, même avec un curriculum portable. Branquignol, qui ne traîne qu'en banque comme à Gaza. Et qui aurait des atomes gros. Je suis avec Abou Hamza, qui a un pied dans les manifs, un pied chez les casseurs, un pied chez les sportifs, un pied chez les dealers, un pied dans les mosquées, un pied dans les tournantes, un pied dans le bourbier, l'autre dans la tourmente. Un pied sur le minibar, l'autre sur le minibar. Un pied chez les barbares, l'autre chez les bulbares. Un pied dans les cache-bras, un pied dans les garbas. Un pied dans les cartaves et l'autre vers la Kaaba. Un pied dans les émeutes, un pied chez les omars. Un pied chez les gens neutres, l'autre chez les jambards. Un pied chez les imams, un pied chez les idames. Un pied chez les arabes et l'autre chez les tzigames. C'est tout ce que la France pense de nous. Du 76 respecté aux 80 se doucrouille. De leurs insultes si je rédige une liste, j'aurai de quoi me venger comme l'esprit envers les journalistes. Voulez rien de ta barbe, dealer compte panique. Musulmane de ton voile, dealer compte panique. Banlieusard de ta ville, dealer compte panique. Mon slogan, ma devise, c'est le compte panique. Prolétaire de ta classe, dealer compte panique. Africain de ta peau, dealer compte panique. Musulman de ta foi, dealer compte panique. Mon slogan, ma devise, c'est le compte panique.
Compte panique, voici mon slogan. Sortez les cuirasses et renfilez les gants. Tous les jours, au centre de la cible. Car tous les jours, je suis musulim.
Musulim, 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 mus